Buongiorno di Alessio Maurizi.
Addio a Oliviero Toscani, fotografo che trasformò la provocazione in arte. Aveva 82 anni, da tempo soffriva di una malattia degenerativa. Speranza per una tregua a Gaza. Il Qatar consegna a Israele e Hamas una bozza d'accordo, ma il ministro israeliano Smotrich frena. Un accordo sarebbe una catastrofe. Scontri a Roma ai cortei per rami. Identificate 30 persone dalla Digos, si cercano i responsabili dei disordini. Marina Berlusconi replica alla puntata di Report sui rapporti tra Berlusconi, Dell'Utri e la mafia, solo pattume mediatico. Tennis, Sinner parte bene agli Australian Open, battuto Jarry, avanti anche Bronzetti e in campo Passaro oggi al posto di Fognini. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Dunque, in primo piano la scomparsa di Oliviero Toscani, il grande fotografo che era nato a Milano 82 anni fa, viveva da tempo in una tenuta in provincia di Pisa, è morto all'ospedale di Cecina al termine di una malattia durata 2 anni. Fotografo che dava scandalo, ideatore di celebri campagne e immagini rimaste nel tempo. Sentiamo.
Lei pensa di vivere in una società senza immagini? Impossibile. L'altro giorno ho sentito Macron dire: di fronte a queste immagini tragiche dobbiamo far qualcosa. Ah, di fronte alla immagine dobbiamo fare qualcosa, non di fronte alla realtà. Quindi le immagini sono diventate più importanti della realtà.
Così parlava in un'intervista di qualche anno fa Oliviero Toscani, uno dei fotografi italiani più creativi e anticonformisti. Si ispira all'artista Duchamp, ma inizia la sua carriera nel settore della moda, dove collabora con le riviste più prestigiose. La grande novità del suo approccio alla fotografia pubblicitaria è quella di ritrarre problematiche sociali e inserirle nelle pagine patinate delle riviste di moda. Un nuovo approccio che gli consentirà di instaurare un importante rapporto lavorativo con l'azienda Benetton a partire dai primi anni Ottanta. Temi come l'uguaglianza razziale, la mafia, la lotta all'omofobia, l'anoressia, la lotta all'AIDS, la ricerca della pace, l'abolizione della pena di morte vengono per la prima volta proposti sui cartelloni stradali e sulle pagine pubblicitarie. Nel 2018 si arrabbiò in diretta televisiva durante una puntata di Uno Mattina Estate perché lo avevano chiamato per commentare una foto di un piccolo minore morto in un naufragio vicino alla Libia, senza però mostrarla.
Mi chiamate per discutere una foto che volete far vedere. Questa è l'ipocrisia dell'informazione.
Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso andiamo all'estero. Progressi significativi sono stati compiuti nella notte a Doha nei colloqui sull'accordo per il rilascio degli ostaggi e una tregua a Gaza tra la squadra israeliana, l'inviato americano Steve Witkoff e il primo ministro del Qatar Mohammad Al Thani. Lo riferisce la Reuters. I dettagli di questo accordo sono stati concordati. Si attenderebbe la risposta definitiva di Hamas. Il piano è simile allo schema pubblicato a maggio. Accordo in 3 fasi che inizierebbe subito con la liberazione di circa 34 israeliani dalla cosiddetta lista umanitaria. Notizia di questa mattina, il ministro israeliano della destra religiosa Smotrich frena un accordo, dice sarebbe una catastrofe, ne parleremo tra poco. Ora andiamo in Iran. Dopo la risoluzione della vicenda Salah Abedini, sono centinaia di attivisti che restano in cella in Iran, una di questi però è stata liberata, si tratta dell'iraniana tedesca Naeed Daghavi.
Naeed è libera dopo più di 4 anni come prigioniera politica nella Repubblica Islamica dell'Iran. Mia madre, Naeed Daghavi, è stata liberata ed è tornata in Germania, scrive su X Mariam Claren, figlia dell'attivista iraniano-tedesca. Daghavi, che ora ha quasi 70 anni, è stata arrestata a Teheran il 16 ottobre 2020 durante una sua visita nel paese. Manette scattate, spiegò Amnesty International nel 2021, esclusivamente per aver esercitato pacificamente i suoi diritti umani. 4 anni fa la giustizia iraniana, scrive la CNN, ha dichiarato Daghavi colpevole di accuse legate alla sicurezza nazionale, accuse negate dall'attivista iraniano-tedesca condannata a 10 anni e 8 mesi di reclusione. In Iran intanto rischia l'esecuzione l'attivista curda Pakshan Azizi dopo la condanna a morte confermata dalla Corte Suprema. Secondo la giustizia iraniana la donna, 40 anni, è ritenuta colpevole di ribellione dopo l'arresto avvenuto nell'agosto del 2023. Azizi è detenuta a Teheran nell'ala femminile della prigione Evin. La stessa stessa, dove è stata rinchiusa Cecilia Sala per 3 settimane. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca veniamo in Italia. 30 persone sono state identificate dalla Digos di Roma, che sta indagando sugli scontri di sabato pomeriggio durante il corteo nella capitale per Rami, il giovane morto a Milano mentre fuggiva da un controllo dei carabinieri. Si tratterebbe di persone vicine agli ambienti anarchici, ai gruppi antagonisti, ai collettivi studenteschi. Su di loro si sta dunque concentrando l'attenzione degli investigatori per stabilire le eventuali responsabilità dei disordini.
Sono una trentina le persone identificate finora dalla Digos nel corso delle indagini sugli scontri avvenuti a Roma durante il corteo per Rami. Sarebbero tutte vicine alle formazioni della galassia antagonista e ai collettivi studenteschi. Gli investigatori sono al lavoro per stabilire eventuali responsabilità e nei prossimi giorni potrebbero scattare le prime denunce. La vicenda infiamma anche il dibattito politico. La premier Meloni e tutta la maggioranza condannano in modo duro le violenze contro gli agenti, 8 dei quali sono rimasti feriti. Secondo il Viminale, dietro i cortei per Rami, ma anche quelli per la Palestina e la TAV, ci sarebbe una strategia che punta a destabilizzare e creare incidenti. Intenzionato ad accelerare sul DDL sicurezza, il centrodestra chiede norme più severe a tutela delle forze dell'ordine. A stigmatizzare le aggressioni sono anche le opposizioni. La segretaria del PD Schlein chiede però di non strumentalizzare la vicenda per fini politici. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Marina Berlusconi replica ai servizi giornalistici di Report, che ieri sera ha dedicato una puntata ai rapporti tra Berlusconi e Dell'Utri, condannato, lo ricordiamo, per concorso esterno in associazione mafiosa, e i presunti legami di Berlusconi con la mafia. Il servizio, dice la figlia del Cavaliere, appartiene alla categoria del peggior pattume mediatico giudiziario, che avrebbe, a suo parere, ripreso accuse sconnesse, illogiche e già smentite mille volte. Nuovo guasto stamane alla linea dell'alta velocità ferroviaria Napoli-Roma. Inconveniente tecnico avvenuto alle 7 di mattina, alle 9 sarebbe stato risolto, e poi il traffico è tornato lentamente alla regolarità.
Questa volta il guasto sull'alta velocità tra Napoli e Roma è di nuovo un problema alla linea elettrica. È successo all'altezza di Gricignano di Aversa. Dalle 7 di stamane, per quasi 3 ore, collegamento interrotto, treni deviati sulla linea convenzionale con inevitabili ritardi, per alcuni convogli anche di 2 ore, o limitazioni di percorso con qualche ripercussione anche sul resto della rete dell'alta velocità. Dopo le 9.30 le squadre di intervento di RFI hanno riparato il guasto e la circolazione ha così potuto riprendere in entrambe le direzioni. Dunque di nuovo disagi oggi lungo i binari della penisola, anche se certo non ai livelli del caos di sabato scorso, con il nodo di Milano paralizzato per l'intera mattinata, anche in quel caso per un problema alla linea elettrica danneggiata dai pantografi di 2 treni. E nei giorni precedenti altri guasti sull'alta velocità, sul nodo di Firenze, ancora tra Napoli e Roma, ritardi di ore, disagi e proteste. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il maltempo continua ad esserci, un ciclone che sta dispensando maltempo invernale con piogge a tratti abbondanti e anche nevicate a bassa quota, soprattutto al centro-sud. Scuole dunque chiuse in diversi comuni del Molise e della Puglia, ancora senza elettricità molte case nel Salernitano.
Pesano ancora le condizioni meteo avverse in diverse zone, in particolare nelle 7 regioni del centro-sud Italia in cui è stata dichiarata l'allerta gialla. Il maltempo e soprattutto le intense nevicate hanno fatto scattare la chiusura delle scuole in molti comuni di diverse province della Campania, della Basilicata e del Molise. Sempre la neve nel Salernitano, in una parte del Foggiano e a Potenza, crea difficoltà alla viabilità e danni principalmente dovuti alla caduta di rami e alberi. Più di 400 gli interventi svolti dai vigili del fuoco in Campania, dove sul Monte Cervati nel Salernitano sono state messe in salvo 7 persone e un bambino bloccati dalla neve in un rifugio. Venti intensi e rischio di mareggiate hanno invece portato alla sospensione dei collegamenti marittimi tra la costa molisana e l'arcipelago pugliese. Problemi per il vento forte anche a Napoli, dove pure oggi si registrano difficoltà per i trasporti marittimi e per la connessione internet in alcune zone delle isole del Golfo. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allerta gialla c'è in Toscana per il forte vento, vento che sarebbe anche all'origine della morte di un operaio travolto questa mattina da un albero in provincia di Pistoia. L'uomo è stato colpito mentre stava lavorando in una strada. Ed è sempre molto grave invece la situazione per quanto riguarda gli incendi scoppiati attorno a Los Angeles. La ripresa dei venti minaccia nuovi roghi.
L'area è andata distrutta dalle fiamme più grandi della città di Parigi, titola in queste ore la CNN, mentre le previsioni meteo parlano di venti destinati a soffiare impetuosi ancora fino a mercoledì. Non tornate a casa, è l'invito della Protezione Civile ai 150.000 evacuati, due i roghi ritenuti ancora i più pericolosi, a Eaton, dove si sono avute anche la maggior parte delle vittime, e a Pacific Palisades. I danni stimati superano i 150 miliardi di dollari, 20 miliardi quelli che si preparano a pagare le compagnie assicurative.
We stand alongside all of you as we begin to plan for the repopulation.
Appena l'ultima fiamma sarà spenta, ricostruiremo le case distrutte e ripopoleremo la nostra terra, promette il capo dei vigili del fuoco di Los Angeles, Anthony Marrone. E sono almeno una trentina le persone finite intanto in manette per atti di sciacallaggio, due delle quali sorprese nella casa di Kamala Harris. E Trump continua ad accusare del disastro le autorità locali, che in risposta lo invitano a visitare le zone più devastate per capire come il governo federale possa aiutare la ricostruzione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Continua a crescere l'economia cinese. Gli ultimi dati mostrano un andamento ancora positivo, ma per Pechino restano alcune incognite a partire dalle mosse della nuova amministrazione Trump.
La Cina è sulla buona strada per centrare il target di crescita del PIL nel 2024 di circa il 5%. Così parlò il governatore della banca centrale cinese Pan Gongsheng. Il dato, che comparato con gli 0, europei fa sempre un certo effetto, è comunque ben al di sotto del tasso medio dal 1989 a oggi. Gli esperti parlano di rallentamento rispetto allo slancio prepandemico e stimano una ulteriore frenata della crescita quest'anno, perché dietro alla forte resilienza dell'economia cinese di cui parla Panna, nel 2024 c'è stata la spinta delle esportazioni per un valore di 3.300 miliardi, con un incremento di oltre il 7% e un surplus commerciale record che ha superato di gran lunga qualsiasi altro nel mondo nel secolo scorso. A dicembre il balzo dell'export annuo è stato di quasi l'11% grazie a consistenti ordini ad anticipare i nuovi dazi con l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, ed è proprio la possibile escalation della competizione con gli Stati Uniti a creare incertezze. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura lo sport con il tennis. Buono l'avvio di Jannik Sinner agli Australian Open nella prima gara, al primo turno, ha battuto il numero 35 al mondo, il cileno Nicolas Jarry, in 7-6, in 3-set, 7-6, 6-7-6, 6-1. Bene anche Lucia Bronzetti nel femminile, ha superato anche lei al primo turno la Azarenka, numero 21 del ranking, e invece è uscito subito il greco Tsitsipas nel torneo maschile, uno dei, diciamo, favoriti per andare avanti lungo il torneo. Bene anche l'altro italiano, Francesco Passaro, che era subentrato a Fognini, che aveva dato forfè, ha vinto al primo turno contro il russo Dimitrov, che è stato costretto a lasciare al secondo set. 13 minuti, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Addio Oliviero Toscani, il fotografo che trasformò la provocazione in arte, aveva 82 anni. Speranza per una tregua a Gaza. Il Qatar consegna a Israele e Hamas la bozza di un accordo, ma il ministro israeliano Smotrich frena gli entusiasmi. Scontri a Roma ai cortei per rami, identificate 30 persone dalla Digos. Marina Berlusconi replica la puntata di Report sui rapporti tra Berlusconi dell'utile e la mafia, solo pattume mediatico, dice. Tennis, Sinner parte bene agli Australian Open, battuto Jarry, avanti anche Bronzetti. Eccoci qua, 13 e 16 minuti, siamo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre vi ricordo 349-238-6666 se volete scrivere per stare con noi, per commentare le notizie di oggi. Saluto Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali. Buongiorno Di Lido, benvenuto. Ce l'abbiamo? La diretta con Di Lido, ce l'abbiamo Marco Di Lido? Io però non lo sento e non lo sentono neanche gli ascoltatori, immagino. Allora, mentre stabiliamo il collegamento, la notizia è questa, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, speranze di tregua per una cessazione delle ostilità a Gaza, ma le notizie delle ultime ore sono incoraggianti. Ne ha parlato l'inviato americano Sullivan, che ha detto siamo molto molto vicini. E poi ancora notizie, insomma, di questa mattina, c'è una bozza di accordo che è stata consegnata ad Hamas e a Israele, e sulla quale si sta riflettendo, e sembra che insomma si possa ritenere un accordo vicino. Queste notizie le ha diffuse oggi la Reuters. La base di questo schema di accordo è la stessa che era già stata pubblicata in passato, un accordo in tre fasi che inizia soprattutto inizialmente appunto con la liberazione di circa 34 ostaggi israeliani. Marco Di Lido c'è, buongiorno, benvenuto.
Ecco, grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora Di Lido, ce lo siamo detti anche off the record stamattina quando ci siamo sentiti, effettivamente di queste speranze di tregua insomma parliamo da molto tempo, quindi come dire, non saremo sui fatti senza fare ragionamenti, però i fatti, ci sono delle dichiarazioni e in questo campo sono già dei fatti. E in cosa consisterebbe intanto questa ipotesi di tregua?
Allora, ricalca, come ha detto giustamente lei in precedenza, il famoso accordo su tre fasi differenti, però con un'enfasi data alla prima fase. Quindi, in cambio della cessazione delle ostilità, il rilascio di un numero variabile, siamo ai dettagli, di cittadini israeliani in questo momento sotto, diciamo, detenuti da Hamas. Qual è il problema? Il problema sì. Vero di questo schema è che c'è il rischio di arrivare a un accordo che praticamente scambi la vita degli ostaggi per una breve interruzione delle ostilità senza alcuna garanzia per un piano di pace più a lungo periodo.
Ecco, tra l'altro, e questo ci arriviamo anche, c'è una dichiarazione stamattina del ministro delle finanze israeliano, della destra oltranzista religiosa, Smotrich, che però dice, ma aiuti lei a decifrare questa dichiarazione, è un ministro di Netanyahu, quindi sembra già tutto finito, perché dice non faremo parte di un accordo di resa che includerebbe il rilascio dei terroristi, la fine della guerra, la dissoluzione dei risultati ottenuti con tanto sangue e l'abbandono di molti ostaggi. Cioè, quindi Di Lido, cos'è la pietra tombale su questa tregua? Quanto conta questo ministro e questa parte del governo Netanyahu?
Conta molto, e questa dichiarazione rappresenta che cosa? La manifestazione di quella che è la linea dura israeliana. Israele vuole ottenere il più possibile da questo accordo, ossia la liberazione del numero più alto possibile di ostaggi in cambio sostanzialmente di una cessazione delle ostilità momentanee. Sì. In prospettiva l'obiettivo israeliano resta quello della completa distruzione di Hamas. È una buona parte della destra oltranzista vuole anche qualcosa di più, cioè si vocifera l'occupazione di una parte consistente della striscia.
Ecco, però queste dichiarazioni non è che lasciano molto spazio a delle sfumature, insomma, quindi sembra che sulla base di questo accordo questa parte del governo israeliano non ci stia. Ma lasciamo per un momento da parte questo Di Lido. Tra qualche giorno, il 20 gennaio, entra in carica il presidente eletto, dichiarato eletto, Donald Trump. Qua mancano 7 giorni. Il tempismo, diciamo, di questa accelerazione per questa ipotetica tregua ha qualcosa a che fare con questa vicinanza, questa data?
Assolutamente sì, perché Israele e il governo Netanyahu pensa che con l'entrata in carica di Trump ci possa essere una linea americana ancora più dura verso i palestinesi e verso Hamas e ancora più aperta a qualsiasi tipo di concessione, anche più ampie rispetto a quelle fatte dall'amministrazione Biden, e quindi spera che l'asse Netanyahu-Trump produca praticamente un'agenda medio orientale degli Stati Uniti totalmente appiattita sulle esigenze e gli obiettivi di Israele. Questo lo sa anche Hamas e forse per questo motivo ci sono spiragli in questo momento, cioè l'organizzazione terroristica ritiene a questo punto che non vanno scartate tutte le ipotesi, anche una piccola cessazione delle ostilità può essere funzionale alla sopravvivenza del gruppo. Ma stiamo per entrare in un'epoca in cui lei parlava giustamente di assenza di sfumature nelle dichiarazioni dei ministri, del ministro israeliano. Siamo per entrare in un quadriennio in cui l'assenza di sfumature sarà uno dei temi portanti, uno dei pilastri della politica statunitense.
Ma se Hamas, come diceva lei, in qualche modo cerca di usare questa finestra di opportunità prima che con Trump le cose si possano mettere ancora peggio per loro, come accettare però questa, diciamo, un accordo dove all'orizzonte si prefigura addirittura un aumento delle colonie in Cisgiordania e un'occupazione addirittura di Gaza? Cioè, qual è la motivazione, quale sarebbe la motivazione per i palestinesi di stare in questo accordo?
La pura sopravvivenza, perché in questo momento Hamas è sotto una pressione insostenibile, il popolo palestinese è sotto una pressione insostenibile e quindi c'è una dinamica interna in cui anche i sostenitori della linea più dura capiscono che non si può fare lotta se per quasi un anno ti trovi in condizioni umanitarie al limite della dignità umana. E quindi il calcolo politico è quello di cercare di salvare il salvabile adesso con un obiettivo di lotta sempre strategico, di lungo periodo. Hamas non ha paura di essere ridotta, sì, di essere distrutta, perché nella distruzione poi e nel martirio, secondo il suo modo di vedere il mondo, risorgerà una nuova generazione di palestinesi che si sacrificherà contro il grande nemico israeliano. Ma c'è una linea molto sottile che separa questo calcolo di morte e rinascita dalla completa estinzione. Un seme deve sempre rimanere, in questo caso Hamas sta cercando di salvaguardare quel minimo di seme strutturale per far ricrescere la pianta più forte in futuro.
Insomma, orizzonti ancora piuttosto foschi nonostante questi spiragli di tregua di cui si parla, della notizia da cui siamo partiti oggi. Io ringrazio Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, e mi fermo qua per ora su questo. Invece alle 13:24 andiamo ad una notizia di questa mattina che riguarda la sanità italiana ed è una buona notizia perché c'è un record di trapianti e nuove donazioni e trapianti nel 2024. C'è un bilancio che è stato fatto questa mattina, sono cresciute sia le donazioni più 2,7% sia i trapianti eseguiti, che sono stati, pensate, in un anno 4.692 e sono 226 in più rispetto all'anno scorso. E però ci mettiamo insieme anche le notizie delle ultime ore di nuove aggressioni a medici, personale sanitario in diverse zone d'Italia. Io sono con Pierino Di Silverio, segretario generale ANAO Assomed. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Allora, insomma, continuiamo, diciamo, volutamente a mettere insieme anche notizie diverse che riguardano la sanità proprio per, come dire, per cercare forse anche di dare una scossa, no? anche alla narrazione, cercare di vedere le cose nel loro insieme. Insomma, l'Italia da questo punto di vista dei trapianti resta un'eccellenza, ospedali pubblici, ospedali dove si fanno i turni, si fa fatica, perché lo sappiamo, ci sono pochi medici, infermieri scarseggiano soprattutto, eccetera, eppure si riesce a fare queste cose qua, incredibili. Di Silverio, intanto un commento su questo, poi arriviamo alle cattive notizie.
Il commento è un commento molto positivo, anche perché nel commento c'è una ulteriore positività. Regioni del sud, sempre ultimamente per la sanità, come la Campania, addirittura crescono più della media nazionale in termini di donazioni. C'è un miglioramento della Campania sopra media del numero di trapianti, un miglioramento per quanto riguarda la riduzione delle opposizioni. E questo poi si scontra invece con fenomeni di aggressione, di violenza e anche di denuncia a danno dei medici, che invece continuano ad essere presenti e ad aumentare. Segno del cortocircuito tra l'operato dei medici che continuano a derogare, ricordiamo più di 2,5 milioni di prestazioni al giorno gratuite, e i cittadini che evidentemente non riescono a percepire lo sforzo che stiamo facendo.
Allora, le ultime aggressioni sono avvenute ieri in Trentino Alto Adige, due, un medico del pronto soccorso. Un medico del pronto soccorso è stato preso a calci e pugni da un paziente che era un tossicodipendente. Poi invece a Trento un uomo in evidente stato di alterazione alcolica, anche in questo caso, ha colpito all'addome un infermiere di Trentino Emergenze che lo stava soccorrendo, nonostante tra l'altro lui fosse rifiutato di ricevere queste cure. Poi in Sicilia, nel Catanese, due donne hanno aggredito un medico, credo fosse nel reparto di pediatria o al pronto soccorso dell'ospedale Biancavilla, non ho capito. Una 25enne di Silveria è stata arrestata però in flagranza di reato dai carabinieri, che è un'applicazione, credo, di quelle che sono le nuove norme messe da Schillaci e dal governo per metterci una toppa su questa vicenda. Di Silverio? Caduto. È caduto? Pronto? Eccolo qua. No, non era caduto. Eccolo Di Silverio.
Eccomi.
Di fronte a questi casi qua, no? Questi casi, sì, di cronaca, sì. Cosa dire? Cioè, come mai si continua a scatenare tutta questa frustrazione sui medici?
Ci sono due motivi. Il primo è la difficoltà di accesso alle cure che i cittadini hanno, e avendo come front office, come primo approccio il medico, se la prendono con lui perché non capiscono. Il secondo è la crisi di un rapporto medico-paziente, ma di un rapporto paziente-patologia, perché oggi il paziente si sta purtroppo lentamente abituando alla terapia anziché la diagnosi. Viene molte volte da noi il paziente e non dice più ho mal di pancia, dice voglio questo farmaco. Questo farmaco noi alcune volte dobbiamo dirgli guarda, dobbiamo fare prima la diagnosi, e lì abituati io la chiamo sanità di Amazon, può scaturirne anche un conflitto.
Perché sanità,
un conflitto
di Amazon
sociale.
Scusi Silverio, mi fa ridere questa cosa.
Perché è un po' come Amazon. Io quando non mi piace il prodotto faccio il reso e ti denuncio se il prodotto non è buono. È la stessa cosa che sta cominciando,
cioè, ci stiamo conformando un po' a questa mentalità, lei dice, che la stiamo esportando
purtroppo.
Anche cioè questa mentalità del ordini soddisfatto,
esatto,
rimborsato oppure fai il reso.
Esatto. Esattamente, quindi è una condizione di grandissima crisi sociale.
Sì, crisi dietro sociale credo che anch'io che ci sia qualche cosa di più profondo, che è questa crisi sociale che diceva lei, il rapporto medico-paziente e anche insomma le tante lentezze, questo va detto, del sistema sanitario, le lunghe attese per tante visite, le frustrazioni poi arrivano tutte lì in quel momento quando poi scattano i nervi. Senta, però dicevamo che almeno in questo caso di Catania, nel Catanese, all'ospedale di Biancavilla, c'è stato l'arresto in flagranza di reato di una delle due donne aggressori, come si fa il plurale femminile di aggressore? Non lo so.
Aggressori,
restano aggressori. È quindi diciamo un effetto della misura Schillaci. Le chiedo se da questo punto di vista, insomma, le misure adottate sono positive, vi soddisfano, se stanno entrando bene in funzione o no.
No, le misure non sono negative, magari mancano dei posti di polizia e il sistema di videosorveglianza, però i deterrenti ci sono, stanno aumentando, non è quello il problema. Noi però siamo convinti, lo abbiamo più volte sottolineato, che purtroppo il deterrente non basti, non sia sufficiente, perché quando in quel momento il paziente si scaraventa contro il medico, e ricordiamo che nel 62% dei casi sono i familiari dei pazienti a scagliarsi contro il medico, in quel momento non pensa alla deterrenza, perché è evidentemente in uno stato confusionale, è in uno stato nel quale non ragiona. Allora noi dobbiamo prevenire piuttosto che utilizzare soltanto i deterrenti, che vanno anche bene. Come previeni? Previeni rendendo le cure più accessibili ai pazienti, e le rendi accessibili aumentando il numero di medici e aumentando la sicurezza nei luoghi di cura.
Certo.
Perché anche questo è il problema.
Assolutamente. Bene, io anche in questo caso ringrazio e saluto Piero Di Silverio, segretario generale della NAO Assomed, l'Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri. La duplice notizia: record di trapianti in Italia nel 2024, ma anche nuove aggressioni a medici e infermieri in Trentino e in Sicilia. 13:31. Ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco.